Un altro genitore per fare una domanda.
Buonasera. Io sono mamma di 4 figli ormai adulti e ci sembra, mi sembra che così la nostra vita di genitori sia sempre stata improntata al trasmettere anche la vita buona del Vangelo, lo sforzo c'è stato. Se guardiamo i risultati...
Quanti sono?
4.
E quanti sono che continuano?
Neanche uno.
Oh, che bello!
Ecco, allora, da una parte sono serena perché sono convinta che i figli prima che miei sono di Dio. Quindi, se noi siamo stati degli strumenti inadatti, saprà Lui fare la sua parte e recuperare quello che umanamente noi non abbiamo saputo fare. Però, delle domande personali, ecco, me le faccio lo stesso, perché se sono stato uno strumento inadatto, mi piacerebbe anche riflettere, no? Sul perché, su quali sono state le lacune, gli sbagli, le omissioni, non lo so. Ecco, anche perché la storia non è finita, perché è nato il nipotino, 6 anni fa, quando è stato battezzato, i genitori che hanno voluto battezzarlo hanno detto: il padrino e la madrina lo fate voi, perché nessuno meglio di voi può fare questo compito. Allora dico, se tanto mi dà tanto, insomma, sono messa un po' male rispetto a nessuno meglio di voi. Ecco, quindi la domanda di per sé, al di là delle considerazioni proprio così personali, no? È: come genitori sento che dobbiamo anche appunto educare, no, a una pratica di fede, a una vita del Vangelo. Come?
Beh, allora ringrazio per questa testimonianza molto franca di una apparente sconfitta, una debacle dovrebbe essere dal punto di vista calcistico. 4-0, neanche l'Italia con l'Armenia riesce a farle quelle cose. Però io dico una cosa di fronte a questo. Prima di tutto bisognerebbe capire bene i motivi per cui questi ragazzi, queste ragazze qua a un certo punto hanno lasciato, e perché possono essere davvero molto vari motivi. Voi tenete presente che io ogni volta che vado, che incontro i ragazzi giovani o nei nostri ambienti, e generalmente pur facendomi le domande abbastanza brusche, quelle realistiche, però hanno già un fondo di capacità di voler almeno ascoltare l'altro. Cioè, se mi fanno domande e sono lì, vuol dire che mi vogliono ascoltare. Ma proprio l'altra sera, quando le ho viste qui, uscendo, un ragazzo, un adolescente, mi dice, volevo dargli la mano, e fa: no, io ho già raggiunto l'età della ragione. Mi ha detto così. E io gli ho detto: beh, meno male, evidentemente non è. Mi sarebbe piaciuto star lì anche a ragionare, ma in quel momento non voleva farlo. Cos'è successo tante volte in questi ragazzi? Cos'è stata che ha scatenato queste cose? Un tempo, quando non c'erano appunto tutti questi strumenti di comunicazione, si poteva anche ragionare molto di più. Oggi bisogna tenere presente che non solo quando si parla male della Chiesa, e i motivi ce ne sono anche, perché la Chiesa è fatta di uomini, non è mica fatta di santi, siamo tutti peccatori che camminano verso la santità, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, ma qualche cattivo esempio ci può essere, magari noi stessi, qualche esempio non buono glielo diamo, perché non siamo appunto perfetti. Quindi non mi rifarei soltanto a quello che non abbiamo saputo fare noi, ma mi riferisco invece a tutto quello che c'è attorno e che forse non ci lascia ancora intravedere i motivi. Per qualcuno potrebbero essere motivi di tipo ideologico, che sono stati instillati da una parte o dall'altra. Una domanda che mi fanno sempre è quella delle ricchezze della Chiesa, che poi queste ricchezze qui sono appunto in genere delle cose, anche questa è una grande ricchezza che noi abbiamo, non è una bella Chiesa questa qui, potevamo fare un capannone, no? Ma è logico questo. Uno mi dice, sì, bisogna essere come San Francesco, è bravo, dice San Francesco, guardi i francescani a Padova, guardi i francescani ad Assisi, tutto quello che hanno non sono ricchezze. Ma noi stiamo banalizzando tutto e portiamo sul denaro. E noi abbiamo la Giotto, cosa facciamo? Lo vendiamo Giotto? Ma è qualcosa che si può vendere questa realtà? Cioè può essere barattata con un altro più ricco che compri, ipotesi, tutta la basilica superiore e poi se la tenga per sé o ne faccia un museo per sé? È pensabile una cosa di questo genere qua? È cambiato qualcosa, no? È cambiato il proprietario, ma non è la ricchezza espressa in soldi, è la ricchezza espressa in cultura, è la ricchezza espressa in fede, è la ricchezza che è diventata denaro messo a disposizione di tutti, perché guarda l'arte cosa è riuscita a fare per essere una parola che, quindi può essere qualcosa di ideologico talvolta che hanno incontrato nella loro crescita e sul quale magari non siamo stati capaci di intervenire, o l'intero, quello che hanno attorno, non è stato sufficiente a fargli cambiare parere e per cui hanno scelto questa strada qui. Altre volte può essere magari un'esperienza personale, chissà, qualcuno che l'ha trattato male, si è sentito trattato male dalla comunità, magari un sacerdote senza volerlo l'ha trattato male. Ma nascondiamoci anche per quello che è successo e che il Papa continua a dire, ci sono stati degli errori gravissimi da questo punto di vista che possono aver rovinato anche delle persone, cioè messe in... Come facciamo noi a sapere tutto? Probabilmente non riusciremo mai a sapere, nonostante tutto, diciamo vabbè, ma su quattro almeno qualcuno. Non sono calcoli che possiamo fare noi questi. Proprio perché c'è stato qualcosa nel loro ecco perché dico tante volte, anche se noi non lo vogliamo, ce la mettiamo tutto, non riusciamo a entrare dentro nell'anima dei nostri figli. E allora bisogna anche pensare come li lasciamo andare, se vanno a cercare lavoro, nonostante magari noi non vorremmo, vanno dall'altra parte del mondo, per poter trovare qualcosa perché secondo loro è quello che devono fare. E anche a malapena, ma diciamo, non sappiamo come sono là, però se è grande sufficienza, adesso se va si formerà le ossa, farà qualche cosa, e così dobbiamo anche pensare che di fronte a certe cose, dopo aver fatto tutto quello che dovevamo, diciamo siamo servi inutili. Inutili vuol dire che non è che abbiamo buttato via il tempo, ma abbiamo seminato e basta. E a noi pare di aver seminato male, ma magari era il terreno che non era pronto. E allora bisogna che queste cose abbiano il percorso della vita. E soprattutto oggi noi vediamo che questi percorsi sono molti, sono variegati, e molti li prendono questi percorsi qui. Quel che mi spiace di più è proprio che li prendono su cose che non sono vere, cioè non portano alla verità. Anche tutto quello che raspa nel nostro cuore, cioè ci fa sanguinare, anche nei confronti della Chiesa, ma se fosse vero, sarebbe anche un'occasione per riprendersi. Ma la maggior parte delle volte non è così, è un'intuizione sbagliata di una religione cioè di una fede. Dire religione dico già qualche cosa come un modo di comportarsi, un modo di fare delle cose da fare, altre no. Ma è una fede che non ha paragoni dal punto di vista della libertà che ci lascia, che ci offre, e delle speranze che ci fa intravedere. Non ce n'è una uguale. Con tutto il rispetto per le altre, non ce n'è, perché non c'è nelle altre religioni un Dio che diventa come me per farmi come Lui. Non c'è. Solo che queste cose le dobbiamo cominciare a vivere noi viviamo adesso, dobbiamo dirlo anche con molta sincerità. Adesso dopo 50 anni del Concilio ci stiamo accorgendo, queste cose non erano neanche pensabili prima, ma non perché non chissà erano tutti retrivi o che cosa, ma perché non era necessario. Il mondo andava avanti come un grande fiume su cui il nostro mondo, su cui alcuni valori fondamentali erano perfettamente condivisi. Dopo è stato tutto un rivolgimento, non è più così. Sono tanti rivoli, siamo in palude adesso, bisogna spingere per poter andare avanti, bisogna sforzarsi per poter camminare anche dietro la fede e contro tante difficoltà che prima non esistevano, ve l'assicuro io che non esistevano. Anch'io ho un fratello più grande che era mica, adesso va per carità, ma c'è stato un momento che in chiesa non ci andava più. Dopo ha ripreso, adesso ormai è più grande di me, quindi ha l'età sufficiente non solo della ragione ma della vecchiaia, quindi deve prepararsi anche lui ad andare di là, se mi sente guai. Ma per dire però che i percorsi adesso sono molti, molti e variegati e non ne siamo padroni, però ecco le nostre comunità, noi stessi dobbiamo essere dei testimoni fedeli e tranquilli di questo, tant'è vero che mi chiedono di fare il padrino, la madrina, e dice almeno loro mi hanno dato qualche cosa che serviva, noi non sappiamo se siamo capaci di darglielo. E forse questo chi lo sa quando si arriva a maturazione, questo deve vederlo il Signore, non lo vediamo noi. Certo, piacere non ce ne fa, ci dispiace, abbiamo dentro la spina nel cuore, ma questa spina diventa preghiera, però deve diventare anche lo stimolo per far sì che la comunità stessa si mostri come un insieme di persone che non sono stupide, non hanno i paraocchi, ma che vivono gioiosamente questa dimensione di fede e lottano magari per poterla mantenere, perché non è così facile poterla mantenere, ma insieme lo fanno. E allora le comunità cristiane diventano un pochettino l'esempio in cui i nostri figli possono guardare anche ad altri, non solo a noi stessi, e così vincendo quella, come dire, quella lotta interna che c'è appunto per sganciarsi dalla famiglia, per diventare adulti in modo pieno, indipendenti e liberi, ma legati a una tradizione che è un qualcosa che nasce dal profondo della vita. E quindi bisogna portare una grande pazienza e bisogna far sì che non ci caschino mai le braccia, ma nel nome del Signore possiamo continuare a dare la nostra testimonianza, piccola e povera che sia.
Parola al capo scout.
Oh. Si vede che sei un capo, però.
Grazie.
Ha fatto poco sport, anche mi sembra che abbia fatto.
No, può averne fatto tanto, cioè, può fare anche il sumo adesso se vuole.
Ecco, grazie. La ringrazio. Non volevo... Allora, prima cosa, io mi presento. Sono Simone, del capo scout del gruppo Mantova 9, e fra 3 minuti abbiamo una riunione appunto per parlare di ragazzi, quindi. Io la ringrazio, no, adesso faccio anche la domanda. Noi facciamo parte della GESCI, un'associazione che ha una struttura molto importante basata appunto sull'educazione e che ci indirizza molto a porci sempre obiettivi, domande su quello che stiamo facendo, ma soprattutto su i fruitori della nostra educazione, quindi i ragazzi, che magari una volta si evolvevano da un punto di vista di società ogni 10 anni, adesso ogni 6 mesi dobbiamo porci di nuovo degli obiettivi e capire un attimino a chi stiamo parlando e come stiamo anche facendo la nostra proposta. E quindi le chiedevo questo, da un punto di vista anche di Chiesa, c'è questa continua evoluzione nella formazione anche dei futuri sacerdoti e poi successivamente, cioè uno scalino più in basso, i sacerdoti hanno la possibilità di formarsi continuamente per dare e per proporre modalità con modalità diverse o comunque rendere appetibile, ecco, la proposta ai ragazzi che hanno nelle proprie parrocchie, nelle proprie chiese. Dico questo anche perché da parte nostra come scout noi siamo molto in contatto con i sacerdoti, quindi ci scambiamo problemi, soluzioni, cerchiamo di capire i ragazzi, cerchiamo di entrare nelle famiglie, quindi nel capire quali sono le problematiche che il ragazzo espone a noi, ma magari dietro di questo ci sono delle famiglie, no? E chi meglio di un sacerdote magari può darci una mano. Questo non perché i nostri non siano adeguati, ma anzi abbiamo la fortuna proprio di sfruttarli, tra virgolette, in questo modo, sia in Frassino che qua a San Giorgio. Questa è un po' la domanda.
Grazie Simone. Sì, penso gli scout, ci sono altre realtà di scout, tra l'altro che io ho trovato una realtà scoutistica molto forte, anche molto bella. E cosa non facile anche generalmente in relazione alla pastorale. pastorale diocesana, quindi nelle parrocchie, anche se il metodo scout è anche questo un bel metodo, io non ho avuto questa possibilità, ma mi vedo veduto solo dopo, l'ho visto solo dopo, soprattutto quando sono arrivato a Lecco, perché dove ero io prima non c'era la presenza scoutistica. E a Lecco invece c'erano quattro gruppi, quindi anche lì ho visto un poco come andate. Il passaggio anche educativo attraverso la natura, che attraverso il rispetto della natura, attraverso il viverci dentro, cioè è una realtà molto, molto importante, molto forte, anche molto attraente. Però come dicevi tu, effettivamente, mentre prima le generazioni erano abbastanza visibili, si poteva capire quando pian piano si cambiava, oggi non più. Un ragazzo di 20 anni, se guarda indietro un poco, quelli di 17-18 non li capisce più, dice ma dove sono quelli, cosa fanno quelli lì? Cioè, mentre i passaggi educativi erano appunto abbastanza ritmati, oggi sono molto 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 intensi dentro lo svolgersi di poco tempo, insomma, e soprattutto dentro il riferimento a persone più grandi che si guardano avanti, quindi diventano un po' anche quelli da copiare. La realtà dei sacerdoti bisogna che ve la dica subito, cioè sulla loro preparazione certamente è adeguata oggi al mondo in cui stanno vivendo, però bisogna tenere presente che il numero adesso dei sacerdoti è assolutamente sproporzionato ai bisogni, e non è solo quello dei sacerdoti, è anche quello dei religiosi e delle religiose. Raramente si trovano congregazioni religiose che sono in crescita, qualcuna piccola che la vedo con grande desiderio e con grande speranza, ma la maggior parte di queste sono persone anziane che non vengono sostituite. Resistono non dappertutto, ma da dove resistono sono per esempio le suore di clausura. All'isola di San Giulio sul Lago d'Orta, dove c'è la madre Anna Maria Canopi, che è una grande donna, pesa credo 25 kg, non di più coi vestiti, ma è di una grande spiritualità, e là devono continuare a fondare altri monasteri perché non ci stanno più. E ne hanno fondato uno a Etruble, su in Val d'Aosta, uno, se non erro, a come si chiama, Ferrara, un altro verso Cuneo, da quelle parti là, e adesso stanno pensando un altro. E sono tutte persone che sono lì, persone di grande spiritualità, ci sono anche ragazze giovani, laureate, magari insegnanti o che cosa, che chiedono di fare questo. Non so, nel campo maschile forse un po' meno che da questo punto di vista, ma le altre no. I nostri seminari, e adesso sono a tutti e non solo i nostri, adesso forse si è fermata un po' con l'emorragia, ma il numero produttivo è sempre molto basso. E tenete presente, è un'esagerazione che è capitata, quindi non è da tenere presente così come qualcosa che si può moltiplicare, ma dal 2011 al 2012, io i calcoli li facciamo da giovedì santo, perché ci troviamo tutti insieme per la messa crismale, io ho perso 10 preti e ne ho ordinato uno. È vero che sono dei preti anziani, però molti di loro lavoravano ancora, molti di loro confessavano, dicevano la messa. Non è così quest'anno, quindi non posso fare un calcolo così sproporzionato, è sempre di meno, non fossero anche 5-6 come di solito capita, contro 1-2 moltiplicati per 10 anni, cosa succede? Ne perdiamo 50-60 e ne mettiamo i 10-15. Quindi il problema adesso è certamente quello dei sacerdoti, che soprattutto questi giovani hanno davanti a sé qualche cosa di, io penso, quasi di troppo grande per loro, perché verranno immessi dentro delle comunità che non avranno più 3-4 preti, ma saranno da soli a dover badare a qualche migliaia di cristiani spostati qua e là. E allora il rischio non è solo quello che poveretti si mettono a correre di qua e di là, diventa come delle trottole, sarebbe perfettamente inutile, morirebbero prima dalla fatica e non lascerebbero traccia. Invece il pensiero più forte e direi l'impegno più forte è proprio di far crescere queste nostre comunità e di farle crescere in modo tale che il rapporto col sacerdote, così importante soprattutto negli anni della crescita, possa non venire meno. Ma non venire meno non chiedendo al prete di tamponare i nostri limiti, ma di suscitare le nostre forze, di spingerci a essere noi cristiani educatori che conoscono la parola di Dio. E proprio perché è testimoniata da persone laiche, nel senso che uno si sposa o se non lo fa vive dentro questo mondo, questa testimonianza sarà molto più importante di quello che riusciamo a dare noi adesso in questo campo. Perché per noi, quando la diamo noi, sembra una cosa necessaria. Cosa fai? Siamo preparati per questo. Cosa facciamo? Diciamo delle cose diverse, no? Ma quando la sentiranno dire dai loro papà, dalle loro mamme, dai loro educatori, dai loro formatori, dai loro amici più grandi, da altre persone che, con cui condividono l'esistenza, la vita e il lavoro, allora si domanderanno: ma perché questi? Perché sono così? Che cosa li guida? Quando soprattutto vedranno che c'è una disponibilità effettiva di attenzione reciproca, di accoglienza, quello che noi tendiamo già a fare, ma che deve diventare soprattutto ancora più naturale, allora si accorgeranno di vivere dentro una realtà che è molto più grande di quella che gli viene offerta fuori, che appunto trattandolo da individui gli offre cose, ma non risposta alle domande. Si domanderanno appunto: ma chi doveva fare questo? Qualche volta se lo domandano anche di fronte ai preti, ma ripeto, lì c'è sempre un pochettino, lo danno per scontato. Ecco allora che il compito delle nostre comunità cristiane, ed è un compito che non può essere rimandato, ed è il compito che ci aspetta in questo mondo nuovo, totalmente diverso da quello che abbiamo vissuto prima, in questo mondo liquido, in cui sembra non trovare mai la sponda, qualche cosa da appoggiarti, da aggrapparti solo per riposare, come quando sei in mare e non è possibile che non c'è niente, sono stanco, ho bisogno di qualcuno a cui aggrapparmi, di qualcosa su cui fermarmi. E queste sono le nostre comunità cristiane che devono nascere. Capite che allora il valore anche del passaggio dell'unità pastorale non è una questione organizzativa, è una questione di metodo, cioè di riconoscersi figli di un medesimo Dio, chiamati da un medesimo battesimo, cioè alla vita di Dio, a far sì che questa vita appaia come plausibile, bella, gioiosa. E allora vorrei terminare proprio dicendovi solo per punto quello che appunto Cardinale Martini diceva sull'educazione, quasi a una sintesi. Educare è difficile. Oggi non pochi hanno la sensazione di essere educatori impotenti e inutili. Molti genitori e formatori si sentono sviliti, contestati e bocciati. Si accorgono che i tempi sono cambiati, insieme è cambiata la società. Vengono cioè proposti valori nuovi e disprezzati quelli vecchi. Coscienze e costumi sociali si sono modificati notevolmente. Alcune certezze si sono trasformate in dubbi. Si insegna più facilmente a occupare i primi posti, a guadagnare di più, a essere più spettacolari degli altri, piuttosto che a considerare gli altri parte essenziale e integrante del proprio famiglia. Però educare è possibile. Dinanzi a tale molteplice trasformazione, l'educatore sarà molto aiutato dal confronto con l'azione educativa di Dio, che secondo il racconto biblico dell'Antico e del Nuovo Testamento ha attraversato cambiamenti e sommovimenti di ogni genere. Sarà condotto a capire che nell'arco della vita umana, che va dal concepimento alla morte, ogni persona è sempre educabile, capace di crescere, di migliorare il proprio potenziale umano, di sviluppare le proprie capacità e attitudini personali, di modificare relazioni e prospettive, di scoprire e proporsi nuovi significati e valori. Educare allora, è la terza cosa, è prendere coscienza della complessità. E la domanda semplice potrebbe essere: da chi e da che cosa viene educato l'uomo oggi? Tenuto conto che Dio è anche oggi protagonista dell'educazione e che noi ne siamo collaboratori, ci dobbiamo porre la domanda sul modo con cui oggi l'uomo è sottoposto a messaggi educativi o diseducativi e sull'intrico che ne nasce. Chi guarderà in faccia la situazione saprà esorcizzarla. E il quarto, educare è cosa del cuore. Lo diceva Don Bosco, l'educazione è cosa del cuore. Chi sa di essere amato ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani. I cuori si aprono e fanno conoscere i loro bisogni e palesano i loro difetti. E ancora, se sarete padri dei vostri allievi, bisogna che voi ne abbiate anche il cuore. La carità che vi raccomando è quella che adoperava San Paolo converso i suoi fedeli. Carità, cuore paterno, amorevolezza, esigono anzitutto la conoscenza dei bisogni profondi dei ragazzi. Senza capirne i bisogni non si può instaurare un dialogo educativo. E infine, educare è bello. Quando si vive realmente in comunione e si gusta come proprio il bene e la riuscita degli altri, allora diventa bello e piacevole educare. L'educazione è un'arte gioiosa, non può essere un lavoro forzato. Neppure può essere motivata in se stessa da un fine di lucro, ma soltanto dalla creazione armoniosa e felice il più possibile di una persona umana. L'educazione, come ogni vera arte, non tollera ricette, formule, cliché. Esige dall'educatore originalità e individualità. Chiede che si educhi con gioia. Insieme esige un grande rispetto dell'individualità e originalità delle persone da educare in un'atmosfera di autenticità e di serenità. Ecco, io credo che anche queste riflessioni ci possano prima di tutto dare un po' di tono allo spirito e non pensare che siccome siamo in tempi di semina e non di raccolto, allora chissà cosa succederà in poi. Giovanni XXIII, aprendo il concilio, nel discorso con cui ha aperto il concilio 50 anni fa, diceva che non voleva sentire i profeti di sventura, in cui sembra che il mondo stia finendo, che tutto quello che c'era prima andava bene e tutto quello che c'è adesso invece è disastro, è veleno e tutto il resto. E diceva che queste parole erano offensive alle sue orecchie, perché da che mondo è mondo, diceva, l'amore di Dio non è mai venuto meno. L'amore di Dio è in Gesù. Se lo viviamo noi stessi, assicuro che anche il nostro lavoro, la nostra passione e qualche volta la nostra sofferenza educativa non è mai tempo perso.
Grazie per la fatica che il Vescovo ha fatto in mezzo a noi, perché è fatica anche parlare, anche ragionare insieme, no? Penso che però l'abbia fatto volentieri. Sapete che noi abbiamo il solerte Tiziano che nel giro di un giorno o due metterà tutto sul sito parrocchiale, cioè si potrà entrare e riascoltare tutto questo. Magari sarebbe anche una bella cosa riuscire a fare anche un librettino, perché le cose dette sono tante e magari sono passate anche come l'acqua sul sasso un po', magari trovare altre occasioni comunque di riflettere insieme su questa centralità dell'educazione. Chiediamo al Vescovo la benedizione.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per i meriti e l'intercessione di Maria Santissima, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buonasera.